Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, nella Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nel vostro cuore. Ecco, stiamo leggendo ormai da molto tempo, dalla Quaresima, abbiamo iniziato lo Stabat Mater, un testo corposo, anche se sì, spesso lo leggiamo di fretta, soprattutto quando celebriamo la Via Crucis, ricordiamo la passione del Signore. Infatti proprio con questo intento il suo autore Jacopone da Todi, il beato Jacopone da Todi, scrisse questo testo per commemorare le piaghe di Cristo, ma non solo. Un conto è la contemplazione della prima parte del Cantico e un conto la seconda parte, che invece tratta proprio di una preghiera, di un desiderio, un'espressione di volontà formulata nei confronti della Vergine Maria per essere partecipi della passione di Cristo. E cosa sottintende questo cantico? Che si è compreso il motivo della redenzione, cioè si è compreso che cos'è la redenzione, che non è avvenuta una volta per sempre nella storia e poi basta, ma è proprio attuale, no? Sta avvenendo adesso. Avvenendo, il sangue di Cristo ancora sgorga dalle sue piaghe, altrimenti cadremmo nello storicismo, e lo storicismo è protestante, no? Ecco, cioè la visione storica della realtà rivelata è avvenuta, va bene, basta, adesso Gesù non muore più, è risorto, basta, la sofferenza non ci vuole più. Eh no, non è così, perché vediamo che la sofferenza c'è ancora. È proprio un paradosso questo protestante, no? Storicizzare l'evento della passione, no? Della morte di Cristo. È vero che è stato storico, sì, ci sono le prove storiche, documenti, testimonianze, sicuramente ci sono. Però non è solo questo, nella fede questo si rinnova per noi ogni volta che noi celebriamo la Santa Eucaristia, ogni volta che noi partecipiamo alla passione di Cristo, che facciamo del corpo di Cristo, del sangue di Cristo, l'oggetto della nostra fede, del nostro culto. Ecco, quindi la domanda di Jacopone, ma di tutti i cristiani, quelli veri, insomma, che hanno capito questa verità, no? Questa verità assoluta, essenziale della vita di Gesù, della morte di Gesù, della passione di Gesù, della fede in Gesù, è di partecipare a questa passione, no? In uno slancio di amore, in una maturità di fede che è forse riservata a pochi, certo. Ecco, Jacopone ha fatto un bel cammino spirituale nei frati francescani, e San Francesco, ecco, è stato un padre per tutti coloro che hanno intrapreso, che hanno abbracciato questa dimensione spirituale, religiosa della fede, ecco, per vivere intensamente ciò che il Signore ha vissuto, cioè la sua morte, ecco, la sua offerta gradita al Padre per espiare i nostri peccati, per redimerci, per salvarci dall'inferno, dal fuoco dell'inferno che è riservato ai peccatori impenitenti, ai peccatori che non possono essere salvati, non possono essere redenti, perché non possono espiare il loro peccato. Ecco, Gesù ha espiato il peccato per tutti, ha espiato i nostri peccati. E quindi, ecco, consci di questa dimensione, di questa grandezza, cristiani purificati dalla grazia, ovviamente, dopo aver fatto un cammino di penitenza, dopo essersi pentiti dei propri peccati, essersi elevati a una realtà un po' più grande, no? Della fede ordinaria, della fede comune, chiedono di aiutare il Signore, ma questo è anche biblico, perché San Paolo dice: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Perché dice così San Paolo? Non è che a Cristo manchi qualcosa, poteva fare e fa tutto da solo, però nella sua infinita e illimitata bontà, misericordia, ci fa partecipi anche di questo. Ecco, non solo quindi dei frutti, perché sarebbe un po' comodo, no? Ecco, beh, abbiamo i frutti, quindi ci bastano i frutti della passione, questo è il livello minimo della fede. Quando si cresce un po' in grazia, si capisce che Gesù chiede qualcosa. Che Gesù non solo ti vuole salvare, cioè non sei solo oggetto delle sue cure, è vero, questo lo siamo sempre, costantemente, perché siamo tutti peccatori, lo siamo fino alla fine della nostra vita, ecco, speriamo di non cadere nel peccato grave. E comunque, ecco, cosa succede? Che, ecco, chi è più generoso vuole contribuire, si sente spinto da una forza interiore, da una verità profonda, che è rivelata alla passione di Cristo, cioè vuole contribuire al traffico della redenzione, all'economia della redenzione. Ecco, sa che questo è necessario perché tanti uomini sono peccatori, tanti uomini cadono nel peccato e vanno all'inferno, abbiamo anche le rivelazioni che lo dicono, c'è Fatima che dice chiaramente, tanti peccatori vanno all'inferno perché non c'è nessuno che si sacrifica e prega per loro, dice, ma non li potrebbe salvare Gesù? Ma Gesù ci ha dato a noi questo incarico, cioè ha dato ad alcuni questo incarico speciale, solo che questi alcuni non si prendono più questo incarico, probabilmente non sono formati, non hanno ricevuto l'annuncio, oppure sono stati sviati nella loro vocazione. Quante vocazioni religiose, sacerdotali, di clausura, ecco, la forma claustrale forse è la più alta vocazione della Chiesa, perché è la più espiativa, no? Quella che partecipa più intensamente alla passione di Cristo. Perché è così in Cristo? Beh, oddio, insomma, ci sono ancora anime sante che si dedicano, no, a questo. Però, insomma, vanno un po' scemando anche lì. E perché questo? Ecco, sì, probabilmente non c'è più una visione teologica sufficiente, ecco, una visione teologica coltivata, ecco, che si basa sulla realtà della passione di Cristo, si basa sulla realtà della vita di Cristo che vive in noi per mezzo della Santissima Eucaristia. E allora, ecco, tante anime, insomma, non si sentono più disposte a fare questo sacrificio, probabilmente non credono più all'Eucaristia, no? Non credono più alla presenza reale di Cristo nella Chiesa. E quindi dice, ma chi ce lo fa fare? Se è una cosa un po' così, insomma, ambigua, no? Non c'è questa verità profonda. E allora perché noi dobbiamo contribuire a una cosa che non si sa, che non c'è? Eppure il dolore nel mondo c'è, ci sarà sempre, nonostante tutti i progressi della scienza, anzi forse proprio a causa dei progressi, non so se siano progressi o regressi alle volte, no? Basti pensare, insomma, all'energia atomica, no? A tutte le varie armi nuove, a grappolo, quelle che sono molto distruttive, quanto dolore in più portano all'uomo, eppure sono dei progressi, no? Oppure ecco i computer, non so, ecco, sì, nella comunicazione facilitano le cose, però possono anche essere distruttivi, no? Con le nanoparticelle, i microcomputer, i microchip possono essere inseriti nell'uomo e quindi fare anche danni, ecco. Sì, la scienza non è mai neutrale, no? È sempre un'arma a doppio taglio, In sé stessa sarebbe buona, no? La conquista scientifica, la mente che raggiunge delle conquiste prima fino ad allora mai raggiunte. Però si possono usare male, dipende sempre dall'uomo che le usa per scopi non buoni, ecco, per scopi non buoni. Quindi ecco la soluzione di Jacopone, che già allora vedeva il progresso della sua civiltà, della sua società, si cominciava a viaggiare, si cominciava il commercio tra le nazioni, si cominciava a costituire potenze nazionali che prima non c'erano, prima tutto era un impero unico sotto il controllo dei feudatari, ecco, quindi identità così politiche più grandi non esistevano, almeno qui in Occidente, no? Ecco, anzi l'Occidente si difendeva da altre realtà culturali differenti che potevano essere aggressive nei confronti della cristianità, come l'Islam, no? La Cina ancora no, perché sì, è un grande impero, forse più grande di quello d'Occidente in Europa, però non influenzava molto la politica internazionale. Quindi, insomma. Invece l'Islam sì, perché era molto vicino, era confinante, aveva un grande impero in tutto il Nord Africa, nei Balcani. Spesso si era spinto anche nelle acque dell'Europa, del Mediterraneo, ecco, a fare razzia, occupare terre come in Spagna, parte meridionale della Spagna, la Sicilia. Si era spinto fino a Vienna, ecco. E quindi diciamo, ecco, c'erano questi rischi, però ecco, c'era questa società nuova che nasceva, quella della borghesia, quella del commercio, e San Francesco apparteneva proprio a questa nuova classe sociale, dei borghesi che sapevano comprare, vendere, produrre, no? Artigiani, ecco. Non si parla proprio ancora di industrializzazione perché le macchine ancora non sono applicate al lavoro umano, no? Però insomma, ci sono questi imprenditori che insomma, fanno i soldi, costituiscono una classe sociale già forte, differente dalla nobiltà antica, che veniva dall'antica Roma, poi alla fine la nobiltà, ecco, la nobiltà dei grandi, dei potenti del feudo medievale derivava dalle classi sociali molto gerarchiche, ecco, molto stabilite, molto ferree, che erano quelle dei cavalieri, degli equites, dei senatori, ecco, romani, no? Costituivano la nobiltà e quindi il potere inattaccabile. Invece, ecco, questa nuova classe si forma da se stessa, con le proprie forze. Ed è questa la novità un po' del tempo di San Francesco e quindi anche di Jacopone. Però, questo genera altre problematiche, altre sofferenze, altre guerre, quindi altri dolori per l'umanità. Quindi, fac me plagis vulnerare, fa che io sia ferito dalle tue piaghe, dalle piaghe. Essere ferito dalle stesse piaghe di Gesù, è questa la grazia che il beato Jacopone da Todi chiede alla Divina Madre Corredentrice. Sono tanti dolori di Cristo perché deve ancora espiare i peccati della nostra gente, del nostro tempo. Oggi forse ancora di più, no? I peccati dell'aborto, i peccati dell'eutanasia, dell'immolazione gratuita degli esseri umani. Una causa economica superiore, anche allora succedeva forse, no? Ecco, il commercio prevedeva anche purtroppo la dissoluzione dell'etica, no? Se per motivi commerciali intere regioni venivano affamate, i commercianti, i banchieri non si facevano grandi problemi. Beh, ancora oggi, insomma, vedete, per motivi economici, se si deve affossare una nazione intera, per esempio come l'Ucraina, nessuno si fa problemi in Occidente, la gente muore, per interessi che magari sono nascosti e che nutrono solo le tasche, il ventre di alcuni, di pochi. Per una soprannaturale intensa illuminazione e aspirazione, il santo frate Jacopone vuole portare anche egli quindi impressi nel corpo e nell'anima i segni sanguinosi delle sacre piaghe di Gesù crocifisso. Anche lui vuole essere partecipe di questa sofferenza che Gesù porta con sé sin dalla sua croce. Questa è davvero passione ardente di amore dell'amato che soffre. Il beato Jacopone sembra bruciare proprio di questo ardore più profondo, in misura tale che gli è insopportabile non poter condividere di fatto tutte quelle stesse sofferenze d'amore dell'amato, non riesce a condividere. Quindi ecco, chiede questa grazia, capisce che è una cosa giusta. È come ogni amato vuole soffrire con l'amata, l'amata vuole soffrire con l'amato. Se c'è una prova, ecco, nella prova si vede l'amore, no? Diceva un antico proverbio. Nella prova si vede veramente se tu ami una persona oppure no. È anche la sapienza biblica questa, il Sirashid. Ecco, l'amore si dimostra nella prova. E quindi vuole collaborare con Cristo. Dovrebbero parlare a questo riguardo soprattutto i santi, le sante che hanno avuto il dono delle stigmate. Beh, perché queste stigmate, quando sono vere ovviamente, no? Quando sono presunte o addirittura false, sono partecipazione alla passione di Cristo vivo, no? È perché Gesù le fa vedere. Vedi, tanti santi come Santa Caterina, in parte anche Santa Veronica, hanno avuto delle stigmate invisibili ed erano felici che nessuno le vedesse. Perché così era un dono speciale fatto a loro solo, insomma, no? Ecco. E non si poteva creare una sorta, un'aurea di soprannaturalità, insomma, di magia intorno a queste sante, perché era una sofferenza loro e loro gradivano che fosse solamente loro, no? Come un dono del loro sposo. Ecco, però alcuni hanno le stigmate visibili, come San Francesco, San Pio da Pietrelcina, Gemma Galgani, e tanti altri hanno avuto le stigmate. Perché il Signore ha voluto che anche noi le vedessimo queste cose? Per ricordare, ecco, anche a tutti noi che questa è una cosa vera, insomma, che non ci crediamo abbastanza, ma il Signore vuole anime generose che soffrono con Cristo, che partecipano alla sua redenzione, che siano corredentori insieme alla Madonna e a Gesù. Bisogna dire però che questi santi e sante, con il dono delle sante stigmate, hanno parlato ben poco di questo loro tesoro del re. Ecco, certo, erano molto. I santi, se sono santi, sono schivi, non parlano, ecco, di quello che hanno. Ma ci fermiamo qui per questa nostra prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi, commentato dal padre Stefano Maria Manelli nel suo testo omonimo Stabat Mater, pubblicato da Casa Mariana Editrice nel 2018. Allora, ecco, si dice che gli stigmatizzati hanno partecipato a questa invocazione di Jacopone da Todi, fac me plagis vulnerare, fa che sia ferito con le piaghe, le tue piaghe ovviamente, no? Secondo l'insegnamento della teologia mistica cattolica, infatti, trattando delle ferite piaghe d'amore, il padre Marin, Royo Marin, grande teologo della vita spirituale, spiega che le piaghe d'amore sono un fenomeno simile alle ferite benché ancora più profondo e durevole. Cioè, sono piaghe d'amore. Non sono semplicemente ferite, perché vedete, noi ci fermiamo sul fisico, no? Sul fatto fisico, perché siamo un po' materialisti, ecco. Il sensismo, la scienza moderna, tutta fenomenica, ci ha portato a ridurre l'uomo a una sola dimensione, quella materiale. Quindi quella spirituale non esiste più, no? Questo è un grave danno, no? Un gravissimo danno, anche perché insomma, non si capisce l'uomo più, l'uomo è anima e spirito, non è solo corpo, così come dice San Paolo, corpo e anima e spirito, addirittura c'è un'altra componente più grande, insomma la parte spirituale è anche lo spirito in sé che uno ha, non è solo l'anima, cioè le facoltà che ha, no? Ma quale spirito hai? Spirito buono, spirito cattivo, spirito di concupiscenza, spirito di egoismo, spirito di possesso, di ira, oppure uno spirito di carità, uno spirito santo, di Dio. Qual è lo spirito che ti anima? Al di là delle tue facoltà intellettuali, che ci sono pure morali, no? E quindi questo dobbiamo considerare. Allora, le piaghe sono d'amore, le piaghe sono spirituali, cioè vengono dall'amore di Dio, dalla contemplazione, l'unione con la volontà di Dio, che è quella di redimere, di salvare. La strada di Fatima, quando capirono che dovevano fare penitenza, perché glielo chiedeva la Madonna, e la Madonna le ha convinte queste anime in una maniera formidabile, in maniera intuitiva, come può essere intuitivo un bambino, ecco, senza tante riflessioni, però hanno capito che era giusto fare penitenza, era giusto digiunare, era giusto privarsi della merenda, era giusto addirittura picchiarsi con delle ortiche oppure portare una corda sul corpo che facesse soffrire un po' il corpo, perché questo serviva, era giusto per loro, era giusto anche per gli altri. Giacinta alla visione dell'inferno grida e soffre orribilmente perché dice, ecco, Lucia cerca di consolarla come una brava parente, una brava cuginetta, che dice, ma su, dai, non ci vai, con l'inferno, Madonna ha detto che non ci va, però ci vanno alcuni, anzi ci vanno molti. Lei soffre per questo, cioè non vuole che la gente vada all'inferno, non vuole. Allora che cosa fa? Fa penitenza per quelli che non vuole che vadano all'inferno, perché sono nel peccato grave, manifesto, impenitente. Quindi le piaghe, ecco, servono a questo. Le piaghe hanno un valore spirituale, mistico, altissimo, sovrannaturale, contribuiscono alla salvezza delle anime perché non vadano all'inferno. San Giovanni della Croce così le distingue: la piaga dell'anima si imprime più della ferita e perciò dura di più, perché è come una ferita passata in piaga, per la quale l'anima si sente veramente piagata d'amore. Ecco, la piaga si imprime più della ferita, non è una ferita. La ferita, vabbè, tu ce l'hai, magari non la vorresti, purtroppo in guerra succede, no? Quando un soldato è ferito, gli si pianta una pallottola, magari in parti non vitali, però se sei in parti vitali è morto. Però in parti non vitali, e allora deve sopportare quel dolore. Invece la piaga è qualcosa che si espande, insomma, no? Per la quale l'anima si sente veramente piagata d'amore. Il padre Pazzaglia riflette a questo punto sulla scalata ascetico-mistica che l'amore all'addolorata crocifisso fa fare all'anima, con un impegno crescente di rinunce e di rinnegamenti, con sforzi generosi e costanti, fino a che si cerca anche qualche sofferenza volontaria. Poi si chiede il dolore, poi si entra in quella che gli asceti chiamano la follia della croce, che porta alla consumazione d'amore nel sacrificio, dove amore e dolore si fondono insieme, come sono distanti da noi questi discorsi, no? Ecco, amore e dolore si fondono insieme nel sacrificio, nel desiderio di soffrire, ma per Cristo, no? Ovviamente non è un desiderio pazzo di soffrire, c'è una patologia, un conto è la patologia psichica. Certo, anche i cristiani, se sono guardati da chi non ha fede, sono considerati dei pazzi, no? Perché vogliono soffrire, almeno quelli più elevati, e non c'è nessun motivo, secondo il mondo, no, di soffrire. Perché vuoi soffrire? Oddio, le sofferenze le infligge anche il mondo, ingiustamente, le sofferenze dei carcerati, ingiustamente carcerati, come quelli dei regimi, per esempio, totalitari, no? Dei nazisti, dei comunisti sovietici, cinesi, ancora oggi, no? Chi non è in linea con il regime, chi non crede, insomma, non lo so, alla dittatura, ecco, del comunismo cinese, viene subito messo in carcere. Non è prevista la dissidenza politica, no? Capirei, un regime così totalitario, lo era prima con i mandarini, è continuato ad essere così con i comunisti, con Mao Zedong. Del resto, un popolo così grande, si può governare solo con un pugno di ferro. E quindi lì la dittatura è proprio connaturata al regime, anche in Corea del Nord, no? In Giappone, fino alla Seconda Guerra Mondiale almeno. Oggi c'è una dittatura, magari anche più sottile, del regime liberale, neoliberista, che impone delle verità per mezzo dei mass media. Tutti devono accettare quelle verità lì, perché, solo perché le ha decise il regime, che sembra liberale, in realtà non è liberale, no, perché se ti opponi, no, sei squalificato, addirittura ti tolgono lo stipendio, ti tolgono, ecco, possibilità di comprare e vendere, e quindi non c'è nessuna libertà, anche se si dice liberale, quel regime, ma somiglia molto a quelli comunisti, sovietici, nazisti, e questo regime neoliberista alla fine è la stessa radice, perché è la radice satanica, no? Satana non vuole la libertà dell'uomo, Satana non vuole la vita dell'uomo, vuole solo la sua morte, la sua oppressione, la sua bestemmia elevata verso Dio. Quindi ecco, sono anime sante che si offrono anche per questo, in questa tremenda fase della storia dell'umanità, in cui il male sembra prevalere sul bene, in cui l'egoismo, ecco, il peccato, sembra volersi imporre sulla santità, sulla grazia. Fac me cruci inebriari, fac me inebri della croce. Questo verso dello Stabat Mater possiamo ritrovarlo ben descritto in un pensiero spirituale dello stigmatizzato del Gargano, San Pio da Pietrelcina, che si esprime con queste sante e ardenti parole. Fac me cruci inebriari, fammi inebriare della croce. Dice così San Pio: la Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce ed inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti e ai dolori. Quindi sta proprio in linea con Jacopone. Jacopone è un intuito poetico, e invece San Pio è qualcosa di pratico, che ha vissuto, no? Sulla sua pelle. Questa è appunto la richiesta del beato Jacopone da Todi, è l'aspirazione della sua anima che vuole scalare le rampe del Calvario, appressarsi alla croce per salirvi e immolarsi con l'amato, pregando con l'ardore raddolorata con la Redentrice di volerlo assimilare interamente a lei, nell'amore più totalitario, nell'immolazione più completa, con il divino martire del Calvario, Cristo crocifisso. Anche di Santa Veronica, forse la più ardente e straordinaria mistica della passione, si è potuto scrivere che ella ci presenta Maria come corredentrice, mediatrice di grazia, che dobbiamo consacrarci totalmente per trasformarci nel suo Gesù. Ecco. Quindi vedete, sia San Pio sia Santa Veronica, ecco, sono su questa linea, desiderano ardentemente la passione, desiderano soffrire, desiderano il dolore, lo desiderano dalla Madonna, come l'ha scritto in questa poetica, in questa cantica, Jacopone da Todi, per trasformarci in Cristo. Chi mai infatti come la Divina Madre con la Redentrice? Del resto la trasformazione in Cristo come avviene? È solo così, eh? Cioè se uno vuole diventare santo deve soffrire con Cristo, e se no la santità che cos'è? È un'ordinarietà, insomma, non lo so, una vita razionale, onesta, ma questa già la fanno i pagani, insomma, più o meno io, no? Se sono onesti, secondo ragione, già vivono una vita buona, insomma, no? Una vita spesa per la famiglia, magari, ecco, una vita di lavoro, vivono del lavoro, ecco. E i cristiani però, questa è la vita ordinaria dei cristiani, allora non c'è più bisogno di Cristo, no? E Cristo vuole un sacrificio maggiore, cioè sacrificio per Lui, Perché il peccato è nel mondo, e sembra mascherato, ma il peccato è solo ammazzare la gente, oppure no, non è solo questo il peccato. Il peccato è la disobbedienza a Dio, a togliere l'amore di Dio, togliere il sacrificio di Cristo dal mondo, togliere l'espiazione dei peccati di bestemmie, no? Dal mondo, quante bestemmie si sente, quanta gente pervasa dalla bestemmia, bestemmia continuamente, no? Senza accorgersi, no? Vive una vita di bestemmie, no? Oltraggia Dio, nella vita, nel pensiero, nella parola, no? Nel modo di comportarsi, nel modo di fare, nella bestemmia, perché è in disobbedienza totale a Dio, no? Forse vive qualche virtù, però di fatto a Dio non ci pensa mai, e questa è una cosa orribile, no? I regimi totalitari sono tutti contrari a Dio, ma anche i regimi liberali, tra liberalismo e totalitarismo alla fine c'è un punto di sutura, che è questo, l'odio verso Dio. Bisogna togliere Cristo dal mondo, togliere la fede in Dio dal mondo, e così tutti siamo più felici. È proprio il pensiero massonico, no? Si vuole fondare solo sulla razionalità, ma poi è impossibile questo. La razionalità umana non è mai pura, c'è sempre l'interesse, c'è sempre la ricerca dell'egoismo, del dominio, la fine del possesso. Sono le tentazioni di Cristo queste, no? Nel deserto. Se prostrandoti mi adorerai, tutto questo sarà tuo. Ti do il benessere, ti do i soldi, ti do il potere, ti do il successo, ti do il pane, ti do tutto, se tu mi adori. Però questa è una blasfemia. Che ci fai con tutte le cose del mondo se poi perdi Dio? A che giova l'uomo guadagnare il mondo intero, essere ricco, essere famoso, onorato, titolato, pieno di cultura, umana ovviamente, non biblica, non teologica? Se poi perdi tutto quanto, perché alla fine della vita il Signore non guarderà queste cose, guarderà se hai vissuto nell'amore di Dio, se sei stato in comunione con Cristo. Chi mai infatti come la Divina Madre Corredentrice potrà immergerci interamente nella passione di Cristo e assimilarci perfettamente alla sua crocifissione d'amore? Solo lei può farlo. E Jacopone l'ha capito. E ci fermiamo qui per questa nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, commentando il versetto 17, ecco, dello Stabat Mater di Jacopone da Todi. L'ebbrezza dell'amore, continua l'autore qui, ecco, padre Stefano che ha commentato questo splendido cantico, e l'ebbrezza del dolore sono la crocifissione d'amore, sono l'amore crocifisso, secondo il linguaggio della mistica della croce che incendiava l'anima e il cuore dei santi, in modo particolare degli stigmatizzati. Un vero stigmatizzato non ha questi fregi esterni perché deve essere glorificato, onorato dagli uomini, ma perché vive intensamente la passione. Ecco, di questi segni non gli importa nulla, anzi per loro sono una vergogna. San Pio lo scrive al suo confessore: per me sono una vergogna, cioè io non voglio questi segni, chiedo al Signore di togliermeli. Non li voglio perché ovviamente c'è il travisamento, la gente carnale che cosa pensa? Questo si vuole fare grande davanti agli uomini, questo vuole spadroneggiare, questo chissà chi vuole essere, chi crede di essere. Così pensa l'uomo, no? In maniera sempre molto molto carnale. Questo San Pio voleva evitarlo, però doveva sopportare, si vede anche questa croce, questa incomprensione, questo disprezzo, ecco, da parte del mondo e anche di parte della Chiesa, perché proprio parte della Chiesa lo ha condannato e ha osteggiato anche il suo processo di canonizzazione. L'ebbrezza dell'amore e del dolore sono la crocifissione d'amore, sono l'amore crocifisso, secondo il linguaggio della mistica della croce che incendiava l'anima e il cuore dei santi, in modo particolare degli stigmatizzati, ossia delle vittime prescelte e predilette dal Redentore, dalla Redentrice, per completare nella loro carne ciò che mancava alla passione di Cristo, come insegna San Paolo ai Colossesi. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Per noi sono parole ordinarie queste, ma non sono ordinarie perché sono proprio il senso, ecco, il senso della vita di questi santi. Sono parole rivelate, parole ispirate. C'è chi esclude San Paolo ormai dalla rivelazione, ma quello è esagerato, perché ho detto questa foga sulla grazia, sulla fede, sui sacramenti, sulla passione. Ma questo è lo sviluppo della rivelazione. San Pietro d'Alcantara, vediamo i santi come con la loro vita, oltre a San Pio, hanno commentato queste parole di Jacopone da Todi, di partecipare al sangue di Cristo, alla passione di Cristo. Voler andare in paradiso portando anche molte anime è la missione di tutti i santi, soprattutto di quei santi e sante che furono più penitenti. Tra questi troviamo San Pietro d'Alcantara, il santo francescano forse più mistico e penitente, che visse molto fra estasi ineffabili, penitenze indescrivibili. Si sa che egli, alle molte croci, travagli e persecuzioni terribili che dovette sostenere per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, sottopose il proprio corpo a perpetue vigilie, digiuni e flagellazioni, facendo sua ogni asprezza e mortificazione per non concedere al corpo nessun riposo, sosta nel soffrire, per cui esso divenne un vero ritratto della penitenza. Asprezza, mortificazione, nessun riposo, sosta nel soffrire, quindi ritratto della penitenza. Concluse la sua vita però ricreato dalla visione del Signore e confortato dalla presenza dei santi che lo accompagnarono nel regno dei cieli. Si è data tanta sofferenza, si è offerta la sofferenza della croce, certo, sempre con motivi superiori, mai con motivi umani. Arrivare all'ebbrezza della croce, qui si raggiunge il vertice della trasfigurazione del dolore e amore. L'amore più grande, ossia l'amore crocifisso, diventa allora ebbrezza che esalta lo spirito nella pura e totale assimilazione d'amore all'uomo dei dolori, a Gesù, vittima e ostia, sull'esemplare più alto che la sua divina madre, trapassata dalla spada già predetta nel Tempio di Gerusalemme dal santo vecchio fin Simeone. Ecco, la Madonna vive più di tutti, no, il dolore, perché lo vive, vero, no? Lo vive non nelle piaghe esterne, nei simboli, nei segni, ma lo vive nel suo cuore. Et cruore, figli, quindi, del sangue del figlio, fammi partecipe del sangue, questa è la domanda, no? Tutta questa terzina si parla del sangue, delle piaghe, ecco. Si parla di inebriarsi della croce, facme croce inebriare, facme plagis vulnerare, facme croce inebriare. Il sangue di Cristo è il segno di questo mese, no? Il sangue versato, il sangue sparso, il sangue che ci salva, che ci lava dai peccati del mondo, dai peccati che facciamo ogni giorno. Questo brevissimo versetto sembra la punta di diamante, o meglio la punta di sangue vivo, al vertice dell'esperienza di amore crocifisso dell'anima appassionata di Gesù crocifisso alla scuola della Divina Madre, a imitazione dell'Addolorata. Per comprendere questo versetto si potrebbe qui riferire quel che scriveva l'anima ardente di San Pio da Pietrelcina, per 50 anni stigmatizzato sul Gargano. Dice San Pio: sento una sete cocentissima di voler soffrire assai, e sento un bisogno continuo di sempre dire al Signore aut pati aut mori, semper patite nunquam mori, o patire o morire, no? Ecco, Santa Teresa d'Avila. Anzi, semper patite, Padre Pio va anche oltre, non morire o patire, ma non mai morire, sempre patire. Ecco, sono, ovviamente sono cose che superano la razionalità umana, perché non è che si possono realizzare su questo, a meno che non ci sia un dono divino. C'è la mistica che vide la Madonna del soccorso, ecco, insomma, no? E chiese di poter vivere i nostri tempi, anche se, ecco, non poteva, no? Ecco, non poteva, perché viveva in un'altra epoca, però vide questo disastro della Chiesa, del mondo, no? Tutto, diciamo, istrilito dalla mancanza di fede, dalla mancanza di grazia, e voleva vivere soffrendo in questo nostro tempo, però il Signore non glielo concesse, ma poteva anche concederglielo, ecco. Quindi o patire o morire, oppure patire e non morire mai, ecco, come si pensò dell'Apostolo Giovanni, no? Si pensava che quell'Apostolo non sarebbe mai morto, perché Gesù disse: se io voglio che io resti finché io venga, che importa a te? Cioè, Gesù è il padrone della storia, è il padrone della vita delle persone, è il padrone dell'eternità, e quindi può anche decidere che uno viva per sempre, magari fino alla fine del mondo, per dire, no? Ecco, se lui lo decide è giusto, insomma, può anche decidere, insomma, ordinariamente non lo fa, tutti quanti muoiono a una certa età, anche molto avanzata, ma magari, però, ecco, Gesù potrebbe anche, essendo il padrone delle leggi che ci sono nel mondo, leggi anche naturali, potrebbe sovvertire queste cose. Già un'altra celebre mistica carmelitana, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, diceva a suo tempo: patite, non mori, voglio patire e non morire. Ma San Pio rafforza l'espressione: nunquam pati, nunquam mori, cioè sempre pati, nunquam mori. Addirittura di più che morire, e non morire, mai morire, mai morire, per soffrire. Questo è l'estremismo illimitato dell'amore crocifisso. Ha preso appunto la scuola della Siccaraco Redentrice, come San Pio chiamava la Addolorata. Si tenga presente che il verbo latino cruor ha il significato del sangue che scorre da una ferita o da una piaga, così come molti ai nostri tempi hanno visto scorrere il sangue vivo dalle stigmate e dalle mani di San Pio da Pietrelcina. Se si riflette che il sangue di Gesù è quello materno della Croce Redentrice, si comprende bene perché si chiede proprio alla Divina Madre, come fa il Beato Jacopone, di essere inebriato del sangue divino del suo figlio. Il sangue di Cristo è lo stesso di Maria. Ecco perché il cuore inebriare. Ciò che nutre Maria e Gesù nutre anche il Santo. Il Beato Gabriele Allegri, celebre biblista, spiega bene il ricorso all'Addolorata per condividere i suoi dolori, in modo da sperimentare quelli del crocifisso, e scrive che l'incanto e l'invincibile sovrannaturale energia dei dolori di Maria sta principalmente in questo, che in essi e per essi conosciamo meglio, vuol dire con più verità, Gesù crocifisso. Se è vero che la dottrina mariana è come la somma di tutta la rivelazione, San Pietro diceva, più di tutta la teologia e la filosofia, è pure verissimo che la devozione, la teologia dell'addolorata, è il compendio quanto mai commovente del mistero della redenzione. Cioè, l'addolorata conosce, specula, riflette la redenzione. Come facciamo a capire il crocifisso senza l'addolorata? Non è possibile, no? È la Madonna che è presente. Alla crocifissione, solo lei è presente, ma non solo è presente fisicamente, esperienzialmente, visivamente, ma è presente teologicamente, cioè è presente comprendendo, immergendosi in quel mistero che è la redenzione, non è abbattuta, è spiantata dalla redenzione, addirittura gettata a terra, come in alcune iconografie, no? Sì, il dolore umano è sensibilissimo, la Madonna sicuramente ha sofferto molto più di noi per quello che ha visto, però gli ha dato anche un senso, cioè, la sua mente era libera, la sua mente era pura, era immacolata, non è come la nostra, ottenebrata, che non capisce niente, no? Non capisce il dolore, non capisce il valore della sofferenza, vuole solo toglierlo, la sofferenza addirittura si uccide uno perché non vuole soffrire, no? Non si capisce la redenzione. Capisce che il dolore ti è dato per espiare i peccati tuoi e altrui, quindi, perché tu li viva in unione alla passione di Cristo. Certo, chi non ha la fede non capisce proprio niente. La Madonna non solo capisce, o capisce in parte come i santi, ma capisce tutto quello che sta avvenendo. In più il Beato Allegra aggiunge con fervore di parola che il mistero della compassione di Maria ci unisce intimamente a Cristo morente. Cioè solo questo, veramente Gabriele Allegra aveva capito tutto, lui che era biblista, si poteva perdere nei meandri delle interpretazioni bibliche, ebraiche, no? Ecco, ad oggi c'è tanta contaminazione, no? Sembra che quello che dicono i rabbini è superiore a quello che dicono i padri, ma i rabbini non sono ispirati, no? E questo c'è di differenza. Sì, possono essere spiegazioni che ci fanno un po' capire la storia dell'interpretazione, ma non sono l'interpretazione più vera, no? Del testo biblico. Nessuno può comprendere la passione di Cristo se non è attento alla compassione di Maria. È impossibile compatire la madre addolorata senza amare il Signore sofferente, non portare con lui la croce. Se ami la Madonna, devi portare la croce. Se ami la Madonna, devi evitare il peccato. Se ami la Madonna, devi subire le vessazioni del mondo, perché il mondo ti odierà, perché tu non sei come lui. Non sei come il mondo, non sei come la tua carne, non sei come il demonio. E quindi il mondo ti odia, ti vuole far fuori. E quindi questa è la croce. Che tu devi però amare come l'ha amata Cristo, perché proprio da questa croce, paradossalmente, incredibilmente, misteriosamente, viene il frutto della redenzione, viene la tua purificazione, viene la tua santità. La compassione ci unisce a Gesù morente, la compassione ci fa comprendere la redenzione. Soffrire con Maria è soffrire con Gesù, essere con Gesù. Di questo sangue, scrive Monsignor Carbone, che sgorga dalle vene del Nazareno, figlio di Dio e di Maria, con tante battiture, tanti flagelli, da fritture, da spintoni, da martelli e chiodi, ecco, spillato, supplica il pio poeta di essere abbeverato sino alla sazietà, persino all'ebbrezza, c'è un'ebbrezza, un'estasi. Come si fa a capire questo? Per noi il dolore è dolore, punto, basta, l'abbiamo eliminato, basta, non deve esistere. Invece c'è, ed è addirittura una via, una scala di santità, un'ebbrezza, ebri, ubriachi di dolore, quindi di amore per Gesù. Chi può capire, capisca, cari fratelli. Ci mettiamo nelle mani dell'Immacolata, perché possiamo anche noi comprendere questa altezza spirituale. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato il cuore di Gesù e di Maria. Mario Federale ha tirato buon consiglio. Viviamo in comunione con Maria. Lei ci porterà dove noi non sappiamo. Ave Maria, cari fratelli, dirà di buon consiglio.